Allora dice così la parola del Signore: sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche di più di quello che ti chiedo. Al tempo stesso, preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigione in Cristo Gesù, ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Allora, con questa predicazione giungiamo alla conclusione di questa breve lettera o questo breve ciclo di predicazione sulla lettera a Filemone. E senza dubbio la lettera a Filemone, seppur molto breve, come lo sono anche molti libri profetici, detti minori, oppure come la terza epistola a Giovanni, ancora più breve, non è meno importante, quindi questa lettera non è meno importante di quelle più lunghe, anche se non tratta, potremmo dire, palesemente argomenti teologici, specifici, in quanto è una lettera rivolta ad una persona per una questione specifica riguardante una terza persona. Abbiamo dunque visto che anche nella lettera, seppur breve, a Filemone, vi sono implicitamente, scusate, degli insegnamenti di carattere teologico. Il semplice, ma non secondario fatto che la lettera sia intrisa, per esempio, di riferimenti a Dio Padre, a Gesù Cristo, la rende una lettera dal carattere teologico autorevole. E non per nulla è stata inserita nel canone biblico. Inoltre, il suo riferimento alla conversione sottointesa di Filemone, come abbiamo visto le volte precedenti, versetto 19, o a quella esplicita di Onesimo, generato in catene, versetto 10, rimandano, queste espressioni rimandano all'opera segreta ed efficace dello Spirito Santo che convince di peccato, di giudizio, di giustizia e di giudizio, come è detto in Giovanni 16, 8 a 11. Ma è anche un rimando alla grazia sovrana di Dio in Cristo. Il che ci ricorda che la lettera è stata scritta da un uomo, Paolo, che ha una visione trinitaria di Dio. Quindi anche questa lettera ha alla sua base il Dio uno e trino e in quanto tale deve essere letta, accolta, diciamo, come parola di Dio autorevole al pari di tutte le altre lettere, anche maggiori. Infatti nel linguaggio di Paolo, espresso nella lettera, si comprende che questo Dio, Dio uno e trino, che ha suscitato in lui il nobile sentimento di incoraggiare Filemone a fare frutti degni di ravvedimento, nell'esercizio volontario dell'accoglienza, versetto 14, del perdono di chi lo ha tradito, chi ha tradito la sua fiducia ed è anche fuggito derubandoli di alcuni suoi beni, versetti 18-19. E allo stesso modo, grazie all'opera di Dio, Paolo ha già lavorato, e lo fa ancora nell'educare Onesimo, ad essere uno schiavo libero, che avendo conosciuto la liberazione dalla schiavitù del peccato, può ora essere uno schiavo libero di servire in Cristo i fratelli, e avere quindi una visione del servizio diversa da quella precedente, servendo i fratelli come Paolo, versetto 11 e 13, compreso il suo padrone o datore di lavoro, e non meno che la chiesa presso la quale Paolo lo ha inviato, versetto 12. Quindi è una lettera che parla teologicamente anche della disciplina del servizio. E il tema conclusivo di questa mattina vuole condurci a comprendere, potremmo dire, le nobili aspettative di Paolo e la sua ambizione, speranza di poter tornare in libertà per un fine nobile, che sono certo per molti di noi, io per primo, diciamo, difficile o a fatica da accogliere se ci trovassimo in una situazione simile a quella di Paolo, cioè in prigione. Paolo ha questa aspettativa, quella di tornare a proclamare l'Evangelo dopo essere stato imprigionato a causa dello stesso Evangelo. No, versetti 1a, 9b e 13b. Quindi il titolo della predicazione sostanzialmente è questo: le aspettative di un libero prigioniero di Cristo e speranza di ritorno al libero ministero. E il primo punto, sono due gli aspetti su cui ci soffermeremo, il primo punto su cui soffermiamo riguarda le aspettative di Paolo, che esprime attraverso un verbo e due sostantivi. Il verbo è desiderio, vorrei, versetto 20. Sì, fratello, io vorrei. Abbiamo parlato domenica scorsa, per chi era presente può ricordare, della richiesta inusuale che Paolo fa a Filemone, e cioè quello di perdonare Onesimo e di accoglierlo come fratello in Cristo. Ma qui sembra che Paolo aggiunga altri elementi alla richiesta. E questo verbo vorrei è enfatico, ma è anche un desiderio esplicitato. Sembra dirci chiaramente che il desiderio di Paolo vada ben oltre la richiesta riguardante Onesimo, comunque riguarda anche altri desideri. Paolo, il quale si trova in carcere per Cristo e per la causa del Vangelo, ha ancora dei desideri per il suo futuro, non tanto riguardanti la sua persona o, come dire, del servizio in carcere che Filemone o chiunque altro potrebbe rendergli, come è detto al versetto 13a. Il desiderio di Paolo è il desiderio del padre spirituale che ha a cuore che i miei figli, come scrisse Giovanni nella sua terza epistola al suo amico Gaio, che i miei figli camminino nella verità. Versetto 4 di Giovanni 3. Infatti il suo vorrei è il desiderio che Filemone, nel fare del bene ad Onesimo, quindi accogliendolo non più come schiavo ma come fratello, renda un utile servizio a Cristo. Notate, vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Non dice che tu mi fossi utile, ma nel Signore. Le aspettative personali, quindi comprendiamo, passano in secondo piano rispetto alla causa di Cristo. Ciononostante, le aspettative di Paolo hanno una loro rilevanza sul piano della coinonia, cioè della comunione teo e cristocentrica, cioè teocentrica e cristocentrica, perché Paolo si sentirà rasserenato dalla scelta di Filemone, versetto 20, solo se il suo agire sarà volontario e sarà nel nome del Signore e in Cristo, che sarà nel Signore e in Cristo, versetto 20. In secondo luogo, le aspettative di Paolo hanno un carattere di speranza, quindi vorrei, ma anche fiducia. Ti scrivo fiducioso, versetto 21a. Queste parole esprimono chiaramente e con maggiore enfasi le aspettative di Paolo in quanto padre spirituale di Filemone. E direi che non sarebbe un buon padre se non nutrisse aspettative per i propri figli. Paolo è fiducioso, ha cioè questa speranza che l'insegnamento che Filemone ha ricevuto a seguito della conversione a Cristo e che la sua richiesta inusuale, ripeto, di accogliere Onesimo non più come schiavo ma come fratello, Filemone non le farà cadere nel vuoto. Questa aspettativa, questa speranza, tra l'altro, è la stessa che Paolo fiduciosamente si attende da Onesimo, perché anche Onesimo, nei riguardi di Filemone, deve cambiare, deve fare frutti degni di ravvedimento. Ricordiamo inoltre che questa fiduciosa aspettativa di padre spirituale, Paolo l'ha espressa chiaramente anche verso altri due suoi discepoli, Tito e Timoteo, ai quali ha affidato incarichi pastorali e ministeriali molto importanti. E allora credo che questo è vero, questo desiderio fiducioso, diciamo, deve essere vero anche per i genitori, cioè padri nei confronti dei propri figli, diciamo, biologici. In fondo, che cosa si aspetta un genitore, una madre, un padre dai propri figli? Un genitore ha la speranza che il figlio, la figlia, segua il consiglio, segua il suo ordine, che è un bene e che non è una forma di dittatura. Ed infatti, come terzo elemento nella prospettiva di Paolo, nelle aspettative di Paolo, scusate, è l'obbedienza che Paolo si attende da Filemone. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza. Versetto 21. Seppure Paolo, abbiamo visto la volta scorsa, non ha comandato nulla a Filemone, non ha fatto appello alla sua autorità apostolica e a quella di padre spirituale, ma ha semplicemente, diciamo, fatto appello alla disponibilità. Non ha comandato, ma ha fatto appello alla disponibilità di Onesimo. Ecco, Paolo è fiducioso, è speranzoso che Filemone ubbidirà. Sapete, il tema dell'obbedienza è un tema tanto caro ai genitori quanto lo è a Dio, ma è un tema tan fortemente contestato dai figli di Dio e rifiutato dai figli, dai nostri figli, soprattutto nella loro fase di crescita adolescenziale. Quindi Paolo sa bene che nonostante la sua fiducia poteva non avere una risposta positiva a questa sua ambizione. Nella scrittura noi abbiamo una parabola che narra di due figli i quali ricevettero dal padre l'ordine di andare a lavorare nella vigna, che tra l'altro era di loro proprietà, neppure sotto padrone. E il primo fece una bella faccia, dicendo: vado, signore. Era il modo di parlare ai propri genitori. Ma poi il testo ci dice che non ci andò. Il secondo si oppose immediatamente dicendo: non ne ho voglia. Quante volte avete sentito dai vostri figli? No, non mi interessa, non ne voglio sapere. Io sono stato così nei confronti dei miei genitori. I miei figli molte volte hanno reagito in questa maniera. Sono certo che anche i vostri, forse se li avete in casa ancora, fanno così. Non ne ho voglia. Ma la parabola ci dice che poi questo secondo si pentì e andò a lavorare. Matteo 21, 28, 32. Ora, ciò che Paolo si aspetta da Filemone non è l'atteggiamento del primo, con un sì falso, ma in qualche misura quello del secondo, il quale dopo aver riflettuto e aver valutato il tipo di richiesta, pentitosi, obbedì. È sempre preferibile che il servizio non sia mai preceduto da contestazioni e obiezioni. Se a caldo si può avere una reazione negativa, è bene a mente fredda di riflettere, fermarsi e ponderare la richiesta e i benefici dell'obbedienza. E forse anche Filemone a caldo poteva avere una reazione del tipo: no, caro Paolo, la tua richiesta, le tue aspettative, tienitele per te. Poteva essere legittimo. Paolo sa che questa poteva essere una reazione di Filemone. Nonostante, lui scrive: ho un desiderio, vorrei, ho una speranza, sono fiducioso nella tua obbedienza. E che Paolo esplicita con uno spirito di compiacimento, notate, ti scrivo fiducioso che farai anche di più di quel che ti chiedo. Versetto 21. Noi quando riceviamo un ordine dal datore di lavoro, da un nostro superiore, da un genitore, da un padre spirituale, beh, la nostra reazione non è mai o quasi al rialzo, al fare di più di quel che ci viene chiesto. Nella maggior parte dei casi è al ribasso. E non credo che questo sia l'atteggiamento esatto, corretto. Il nostro Dio non si aspetta da noi un'obbedienza al ribasso. Ma sì, tanto ho già fatto qualche cosa. Ma poi perché mi chiede questa cosa? Basta anche questo che posso pensare io. Il nostro Dio, ripeto, non si aspetta da noi un servizio al ribasso, svogliato, sbruffato, lamentoso, raffazzonato in qualche maniera. Ma sì, ma in fondo è importante fare qualcosa. No, per Dio non possiamo ragionare in questa maniera. Del resto non dovremmo mai ragionare in questa maniera. Il servizio o è vero servizio, sentito, volenteroso, o anche il miglior servizio, fatto di malavoglia, non serve a nulla, non produce i benefici che avrebbe dovuto produrre. Quindi Paolo si aspetta, e direi che ha quasi certezza, che Filemone farà molto di più. E noi, fratelli e sorelle, quanto siamo figli, forse, quanto siamo disposti a fare di più per il Signore? Quanto siamo disposti a fare di più di quello che i nostri genitori ci chiedono? Quanto siamo disposti a fare di più per la causa del Signore, per il bene dei fratelli in Cristo? Quanto possiamo essere loro degli utili collaboratori e servitori? Ricordate Onesimo? Che cosa significa il nome Onesimo? Utile. Noi dobbiamo essere degli utili, servitori al Signore, ai fratelli. La seconda parte della predicazione, come si evince dal tema della stessa, è la speranza di ritorno al libero ministero. Versetto 9, è vero che Paolo ha ricordato la sua situazione, ricordate, fisica e sociale. Dice Paolo, vecchio, e ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Ma queste non sono per Paolo delle ragioni per gettare la spugna, chiudersi in sé piangersi addosso oppure ricercare la commiserazione dei fratelli. Paolo non è un lamentoso. Non è uno che quando parla con i fratelli altro che non ha da dire che lamentasse della sua situazione, che le cose non vanno bene. No. Paolo ha semplicemente detto: sono io Paolo, sono vecchio e sono in prigione per Cristo, per l'Evangelo di Cristo. Dopo aver espresso a Filemone il desiderio e le sue aspettative in merito ad Onesimo, Paolo esplicita un'altra richiesta, più personale potremmo dire, a Filemone, che ha, a mio avviso, lo spessore e lo slancio vocazionale, missionale di una persona come se fosse appena venuta al Signore, appena convertita. Allo stesso tempo, dice Paolo, preparami un alloggio perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Ora qualcuno potrebbe, versetto 22, qualcuno potrebbe obiettare e dire: ma questa è una forzatura al testo, perché Paolo qui sta semplicemente dicendo che spera di essere presto scarcerato, tornare in libertà e vivere la sua vecchiaia in tranquillità, perché no, presso un alloggio adiacente alla chiesa dove possa ricevere le visite e il conforto dei fratelli dopo tanta sofferenza. E certamente se questi fossero i pensieri di Paolo non sarebbero né illegittimi e neppure opinati, come del resto è accaduto quando ero a Roma. La scrittura ci dice che prese in affitto un alloggio, Atti 28:30, e i fratelli della chiesa andavano a fargli visita. Ma noi potremmo aggiungere che uno che ha servito così tanto il Signore e nelle condizioni in cui lo ha servito ha tutto il diritto di riposarsi, ha tutto il diritto di ritornare a vivere, diciamo, la sua vecchiaia nella tranquillità. E certamente nella richiesta di Paolo è presente tutto il desiderio di poter conoscere, per esempio, in presenza quella chiesa che, come ricordiamo, non è una chiesa che lui ha fondato, quella di Colosse, per celebrare il Signore in presenza. Paolo aveva questo desiderio. Le catene o le sbarre della prigione per lui non rappresentavano una cosa definitiva, aveva desiderio, non era il coronavirus che aveva impedito il fratello di andare a trovare gli altri fratelli, di andare a visitare, a stare con i fratelli. Eppure quante volte, diciamo, stiamo sperimentando in questo periodo, il Covid ci impedisce di vederci, ma anche quando ci sarebbe la possibilità di vederci non sappiamo cogliere le opportunità, abbiamo troppi timori, troppe paure e poca fiducia nel Signore. Paolo vuole vedere, li vuole vedere in faccia. Ne ha sentito parlare, abbiamo visto, abbiamo parlato della eco della fede, sia quando abbiamo letto Colossesi che Filemone. Ma non si accontenta. Certo, una buona cosa, gli dice, sapere, diciamo, le notizie che mi giungono sulla vostra fede, ma io vorrei conoscere. Quindi c'è in questa richiesta anche questo desiderio. Il desiderio di Paolo esprime in fondo un profondo sentimento che non è diverso da quello che ha esplicitato, per esempio, alla Chiesa di Roma, dove ora è in carcere. Quando scrisse la sua epistola, lui si espresse in questa maniera: chiedo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi e comunicarvi qualche dono affinché siate fortificati. O meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda, mediante la fede che abbiamo in comune, voi e Dio, Romani 1, 10 a 12. Quindi Capite che il desiderio di Paolo, espresso a Filemone, ha questo, ha sullo sfondo questo desiderio. E per meglio capire la richiesta di alloggio di Paolo a Filemone, nel versetto 22, e le ragioni per cui fa nella prospettiva del ritorno al libero ministero, dobbiamo tornare alla prima, alla lettera Colossesi, quella prima lettera che scrisse alla chiesa di Colossesi, cui ricordiamo Filemone è membro e probabilmente abbiamo detto anche un responsabile. La lettera alla chiesa di Colosse si conclude con una raccomandazione da parte di Paolo alla perseveranza nella preghiera. Capitolo 4, versetto 2 dice così: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. E certamente è un nobile pensiero incoraggiare la Chiesa a perseverare, scusate, nelle preghiere. Oltretutto l'incoraggiamento proveniente da un uomo di preghiera, come lo è Paolo, è un vero stimolo alla disciplina della preghiera. E anche noi faremo bene a prendere esempio da Paolo, ad essere uomini e donne di preghiera, ad incoraggiarci vicendevolmente e a cogliere tutte le occasioni di preghiera, di comunione che ci sono messe dinanzi, che come Chiesa abbiamo, oppure promuovere anche ulteriori altri momenti in piccoli gruppi o famiglie per pregare, senza trascurare evidentemente gli incontri stabiliti. Ma dopo questa raccomandazione, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, Paolo aggiunge anche in questa lettera a Colossesi una richiesta personale, in modo esplicito, che in Filemone appare implicita. E vi leggo il testo. Lui dice: pregate, pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlandone come detto. Quindi, in termini espliciti, in Colossesi 4, da 2 a 4, comprendiamo che il desiderio di Paolo di uscire dalla prigione è quello di vedere una porta aperta per la proclamazione del Vangelo. E qui, al versetto 20 della nostra lettera a Filemone, scusate, versetto 22, quando dice: allo stesso tempo preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito, implicitamente questo è il messaggio che trasmette. Del resto questa stessa richiesta Paolo la espose anche, o la sottopose alla preghiera della chiesa di Efeso. Se leggete il capitolo 6, versetto 19 e 20, trovate le stesse parole. Allora è sufficientemente chiaro che Paolo non si è rassegnato all'idea di trascorrere i suoi ultimi anni, o forse giorni, in prigione. Egli riconosce che, pur se avanti negli anni, vecchio, versetto 9, ha ancora tante energie da spendere insieme ai suoi collaboratori e alla Chiesa per tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Versetto 6 dice. Notate che Paolo non prega che Dio gli apra la porta della prigione, neppure che gli apra la porta o la finestra, come si dice in gergo, per andare in pensione. Egli prega che, se è nella grazia di Dio, egli gli apra quella porta della testimonianza a Cristo per mezzo del suo ministero, cioè la predicazione della parola, anche al di fuori delle catene, oltre a quello già aperto nella prigione. Quindi scrivendo a Filemone, chiedendogli preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito, Paolo rinnova, ratifica il suo desiderio espresso nella lettera indirizzata alla Chiesa di Colosse che abbiamo appena letto e che rinnova anche ad Efeso. Questo suo desiderio di libertà della parola, del ministero, anche pubblico, e la preghiera che Dio gli sia favorevole, fanno da eco alla sua vocazione ministeriale e missionale, quando disse: non mi proposi di sapere altro fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Prima Corinzi 2:2. Quindi la porta che chiede a Dio di aprire è la porta della buona notizia, della proclamazione della buona notizia di Cristo al mondo e anche dell'insegnamento alla Chiesa. E le sue epistole già sono, o diciamo, gli strumenti di insegnamento alla Chiesa, ma egli avrebbe desiderato, ha desiderato e avrebbe voluto anche incontrare quei fratelli che hanno accolto l'Evangelo anche grazie al suo ministero, ma che non ha avuto modo di conoscere. Quando noi preghiamo che il Signore ci apra una porta, molto spesso lo facciamo per ragioni o esigenze personali. Abbiamo bisogno di un lavoro e preghiamo che il Signore ci apra una giusta porta per quel tipo di lavoro, comunque di un lavoro. Vogliamo iscriverci all'università e preghiamo che il Signore ci apra la porta di quella università sapendo che c'è un test d'ingresso da superare. Abbiamo bisogno di una casa e chiediamo che Dio ci apra la porta, ci porti a individuare l'abitazione ideale per noi e comunque il favore di chi ha questa casa da poterci eventualmente affittare. Preghiamo per la guarigione, quindi chiediamo che Dio ci apra una porta per la guarigione, semmai un buon ospedale e dei buoni medici che sappiano fare il loro lavoro. Abbiamo bisogno di un mutuo, preghiamo che Dio ci apra la porta di quella banca disponibile a concederci quel mutuo, di una macchina e così via. Chiediamo che il Signore ci ponga dinanzi una buona occasione confacente anche alle nostre esigenze. Ecco, tutte richieste che possiamo, volendo, ritenere legittime. Ma quante volte io, Francesco, ho chiesto, quante volte l'abbiamo fatto insieme, con la stessa ambizione di Paolo, che Dio ci apra una porta per la parola, sia per la testimonianza personale che quella ecclesiale, comunitaria. Ecco il desiderio di Paolo di tornare in libertà, non è per andare in pensione. A volte, diciamo, forse molti di noi ambiscono già alla pensione e preghiamo che il Signore ci apra quella porta o quella finestra, perché in pensionamento si parla così, per andare in pensione. Paolo qui non ha questo interesse, ha l'interesse di proclamare l'Evangelo. Allora, non credo di aggiungere altro a quanto detto, se non che anche noi, se veramente desideriamo il bene dei nostri concittadini, dei nostri parenti, figli, nipoti, degli uomini e donne in generale, che hanno tutti bisogno di salvezza, perché non c'è nessun giusto, non c'è nessuno che non abbia peccato, che non abbia bisogno della grazia di Dio, dobbiamo prima di tutto chiedere al Signore che ci liberi dalle nostre catene, come uomini e donne di Dio, che il Signore ci liberi dalle nostre catene, che ci tengono legate in qualche misura a noi stessi e non ci impediscono di fare passi in avanti. Quindi dobbiamo desiderare di essere uomini e donne appassionate per il regno di Dio e del regno di Dio. Dobbiamo essere amanti del Dio uno e primo, amanti della sua parola, amanti della sua gloria, amanti del popolo di Dio, la Chiesa, e diventare uomini e donne di preghiera, per poi supplicare la grazia del Signore che ci apra le porte simboliche della missione che Lui già ci ha affidato, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo e che anche noi lo facciamo conoscere parlandone come si addice al suo nome, al fine di fare tutti i popoli, discepoli a Cristo, secondo il mandato di Matteo 28:19. Paolo ha concluso la sua lettera, concludo anche io, a Filemone, facendo giungere i saluti anche dei suoi collaboratori e prigionieri e compagni di prigione in Cristo, versetti 23 e 24. A significare con questo la ricchezza della comunione fraterna, la bellezza della fede che è comune a tutti i santi, versetto 6a. Per Paolo, vedete, non è mai da trascurare la bellezza della grazia e della misericordia del Signore che si è manifestata verso persone totalmente diverse tra di loro, per cultura, per etnia, per ceto sociale. Quindi anche il saluto di coloro che sono con lui in prigione, che sono i suoi collaboratori, che fa giungere, hanno questo carattere della ricchezza della grazia del Signore. Infatti il suo saluto finale è un saluto di grazia e benedizione da Dio, che noi vogliamo fare nostro e che Paolo invia a tutta la Chiesa. Dopo aver parlato a Filemone in modo diretto, il suo saluto giunge a tutta la Chiesa, nella sua diversità, alla quale ha anche chiesto di pregare per lui. Perché nella richiesta a Filemone dice poi: perché grazie alle vostre preghiere, quindi la preghiera della Chiesa, mi aspetto di esservi restituito. Quindi Paolo si rivolge con questa benedizione a tutta la Chiesa, alla quale ha chiesto di pregare per lui, perché tutta la Chiesa non può fare a meno della grazia benevola del Signore. E le parole conclusive sono queste: la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen.